qui in Italia. E diciamo che siamo, come dire, l'esperienza, abbiamo questa esperienza di aver vissuto una delle dittature più feroci, più lunghe, sanguinarie dell'America Latina, e diciamo il risultato di questo cambio di governo brusco che abbiamo avuto e violento negli anni 70, noi li stiamo ancora pagando con molta impunità in Cile. E questo è un tema che io farò una breve presentazione del compagno che è qui vicino a me. Ma diciamo che l'impunità regna in questo momento in Cile, dove è un paese che tutti parlano benissimo a livello di democrazia, però non si dice, non si parla mai di cosa c'è sotto. Di quale tipo di democrazia abbiamo noi cileni, che può anche somigliare molto ad altre democrazie che abbiamo in America Latina, giusto per dire il Perù, Colombia, diciamo che sono le democrazie più, come dire, contraddittorie, no? Giusto per dire una parola molto soft. E, i risultati è che abbiamo tanti, tanti compagni, compagne, donne incinta, bambini, uccisi, fucillati, scomparsi, e siamo ancora alla ricerca di un po' di giustizia, di molta verità, perché ancora non sappiamo dove sono i nostri compagni scomparsi, dove sono le nostre donne scomparsi, dove sono i nostri padri scomparsi, i nostri fratelli scomparsi. E questo processo e cristallizza molto nella persona di Fresia Cea Villalobos, che lei, grazie alla sua lotta e ferrea lotta contro questa ingiustizia, lei aveva sposato questo cittadino italo-cileno, per cui in Cile le hanno chiuso le diverse cause che aveva aperto, o processi, le querelle che aveva fatto, finché in Italia è riuscita a fare questa querela ed è andata a integrarsi al processo Condor, che è un processo dove sono scattati 140 mandati di cattura per tanti cittadini italiani scomparsi insieme a compagni cileni, argentini, in tutta America Latina. Per cui questo processo è molto simbolico. E purtroppo si fa qui in Italia e da una parte va bene perché almeno speriamo di ottenere un po' di giustizia, dall'altra parte non è che ci sta tanto bene perché ci sono tanti scomparsi e la persona di Podles rinchiude questa ricerca di giustizia che noi stiamo facendo.
Permettimi se ti interrompo, fare un processo esattamente in Cile, tra l'altro, significa anche costringere lo Stato che c'è in questo momento a fare i conti con quella che è la storia del paese, che è una cosa secondo me molto più forte e molto più rischiosa che farla fuori dal paese. Forse è anche un po' questa l'importanza di dire no, ma forse un processo a casa, fra virgolette, ha un altro valore.
Sì, ha un altro valore perché cosa ci ritroviamo? Che i criminali non sono in carcere come dovrebbe essere, ci sono, cioè, tante persone sono state torturate e si è verificato più di una volta che uno va al supermercato a fare la spesa e si trova con il torturatore vicino. Quindi questa, poi tutto quello che vuol dire per una persona che è stata torturata, rivivere una serie di esperienze scioccanti. Oltre anche al fatto che, non essendo giustizia, i criminali non sono stati, diciamo, castigati per queste violazioni ai diritti umani e i fatti si ripetono perché è una società che non ha ancora imparato loro, i militarizzati, cioè la gente, gli agenti che hanno commesso tutti questi delitti, loro sono disposti a farlo ancora e di fatto vediamo che nelle carceri cilene si verifica ancora la tortura, oppure che la polizia militarizzata uccide alle spalle alle persone, i giovani mapuche che in questo momento stanno difendendo la loro terra, no? Per cui noi ritroviamo ancora questi delitti, questi crimini di lesa umanità nella società oggi del Cile, è ancora presente. E io finirei con questo discorso per dare presentare a mio compagno qui vicino. Lui viene dal Cile ed è presidente del gruppo di ex prigionieri politici della regione, della nona regione, che sarebbe la stessa regione dove, diciamo, ha attuato Podlesh, no? E anche fa parte del centro studi Simón Bolívar di Temuco, e anche membro del comitato Juicio e Castigo a Podlesh di Temuco. Noi ne facciamo parte, facciamo parte anche di questo comitato qui in Italia. Poi è anche segretario e coordinatore nazionale degli ex prigionieri politici, quindi ha anche ancora altre, insomma, incarici. Io penso che con questi penso che valga la pena sentire. Lui è un mese solo che è fuori dal Cile, ha girato anche in altri paesi, e quindi credo che sia importante sentire anche la sua testimonianza da quello che è stato il Cile in passato, ma anche da quello che è il Cile oggi.
Sì, infatti ci sarebbero tantissime cose da dire, forse mi diventa anche difficile, quindi io mi verrebbe proprio da chiedere, anche attraverso i giri che lui ha fatto, che cosa ha ritenuto particolarmente importante spiegare alle persone che vivono in Europa, in condizioni di governo e storiche molto diverse da quella che è stata la sua esperienza di giovane militante. Quindi lui che cosa ha ritenuto importante insegnare alle persone che oggi hanno 20-30 anni e che erano presenti ad ascoltare la sua testimonianza? Cosa l'ha messo innanzitutto in rilievo?
Enrique, ¿qué cosa tienes para enseñar hoy a los chicos que tienen 20, 30 años desde tu experiencia?
O sea, la verdad es que no sé si se trata de enseñar, más bien señalar algunas cosas, más bien decir que la situación en la cual estamos viviendo hoy día en Chile es producto de negociaciones que se establecieron entre la derecha y la Concertación en el año 1988, previo, digamos, al cambio de gobierno donde Elwin se hace cargo de la presidencia del país. Pero en esas negociaciones quedaron intactas lo que fue la Constitución del 80, que es la Constitución pinochetista, y el modelo económico neoliberal con el cual seguimos enajenando nuestra riqueza, el cobre, digamos, que alguna vez fue chileno, hoy día solamente queda alrededor de un 80%, el agua, la luz, las empresas telefónicas, son empresas que están hoy día en manos de transnacionales, lo cual significa que lo que no había terminado, lo que no hizo la dictadura, lo terminó, digamos, los gobiernos de la Concertación.
Enrique señala que más que enseñar es contar lo que ha sido la historia y lo que ha dejado el legado de ese tiempo. Ah, excusate.
No voy a cortarlo.
No, ok. Enrique.
Bueno, porque me interesa la historia latinoamericana y estudio español.
Pero tienes acento argentino.
Un poco, sí. Tengo amigos argentinos.
Enrique racconta que, o sea, inizia a dire che più che insegnare quello che lo potrebbe essere la sua testimonianza, più che altro è lasciare, tirare fuori il legato che ha lasciato tutto quei tempi. Per esempio, lui ha enfatizzato molto lo che significa la Costituzione dell'80, che è una Costituzione fatta per il periodo pinochetista. Pertanto può dire che fino adesso la Costituzione ancora è quella, o sea, fatta in una dittatura militare. Poi anche ha detto una cosa molto importante su le mani di chi e stanno oggi tutte le compagnie cilene, sono tutte nelle mani delle transnazionali. Tanto lui disse che quello è importante, capire che oggi ancora si sta a vivere sotto quelle leggi, quella Costituzione fatta in un periodo molto duro.
Esattamente, un po' come dicevamo prima anche con Violeta, è lì che forse il perno, la cosa più importante dell'impunità, della memoria, del sottolineare la memoria, perché poi appunto ci sono delle continuità che vanno poi a minare la vita stessa di cittadini in uno Stato, perché ci sono dei brutti fili che non si spezzano mai, che magari trovano una traduzione diversa, però sono dei fili che non si spezzano mai. Infatti quando si parla di quello che è successo durante dittature, secondo me soprattutto rispetto a persone che sono sopravvissute, ma anche rispetto a chi non è sopravvissuto, c'è una banalizzazione, si tende solo a pensare a poverino l'hanno torturato, a il dramma della sparizione, che sono sicuramente degli eventi drammatici, però secondo me l'altra faccia della medaglia può essere il fatto che si metta da parte l'aspetto più importante, cioè del perché queste persone sono state fatte sparire, perché sono state torturate, cioè il valore politico di quello che facevano, il messaggio politico, e quello che appunto le persone che invece sì sono sopravvissute a torture e ad altre violenze, altre forme di repressione, ancora oggi, come Enrique ne è un testimone vivente, continuano a fare combattendo per appunto per vivere una società, speriamo, più giusta.
Enrique, ella explicaba, ¿no?, lo que sucede en Chile, esta búsqueda de una sociedad justa, pero poniendo el punto principalmente en por qué estas personas fueron torturadas, por qué estas personas hoy son desaparecidas. ¿Qué nos puedes decir?
Digamos que va a subrayar por qué, o sea, su llegado, su experiencia política, las razones. Entonces todas sus luchas y las luchas que la gente que sobrevivió sigue haciendo, como usted es, así como testimonio de lo que es, ¿no? Continuar a pesar de todo lo que pasó y quizás también por todo lo que pasó, porque uno no puede dejar, porque lo tiene adentro, en su historia y exactamente, y lo tiene en la historia de la comunidad. O sea, era un comentario y quería que usted...
Y antes, prima de lasciare la parola a compañero Enrique, vorrei dire che dare il suo nome completo, Enrique Pérez Ruvilar, ma lui è anche membro della Commissione Etica contro la Tortura della sua regione, sempre la regione dell'Araucanía, da dove proviene anche Paulus.
Bueno, la verdad es que los golpes de Estado y las transformaciones o contrarrevoluciones se producen en un determinado periodo histórico en América Latina y en el mundo, sobre todo porque eso significa un cambio importante para la sociedad. Y en América Latina, de Estados Unidos, que son los gendarmes de nuestra América, indudablemente no iban a permitir que hubiera un desarrollo distinto al que ellos querían. Entonces, en el caso de Chile, Chile es el laboratorio, digamos, de América Latina para muchas cosas. Se desarrolló, digamos, un golpe de Estado y con ese golpe de Estado una contrarrevolución que cambió todas las bases sociales, económicas, políticas, culturales de nuestro país. Nosotros decimos, Chile es el primer país neoliberal, con el sistema económico neoliberal, el que lo inició y será quizás el último en salir. Porque así lo han definido la División Internacional de la Economía y lo que piensan los patrones norteamericanos. Pero lo fundamental es lo que ustedes preguntaban. La situación de cambios sociales que se dieron en Chile fueron sumamente importante, la nacionalización de la banca, la nacionalización del cobre, la reforma agraria, la conformación del poder popular con lo que eran los cordones industriales, los consejos comunales campesinos, donde los mapuches y los campesinos decidían qué fundos había que expropiar. Cuando se decidía qué fundos se pagaban o no se pagaban. Cuando se decidía, digamos, en la práctica, la necesidad, digamos, de hacer o no hacer determinadas cosas. El intercambio que existía entre los trabajadores.
¿Esos chilenos? Yo vivía un año en Chile, en 2004.
Estamos grabando.
Ah, bueno. Será el mejor, ¿no?
Perdón.
Hago sí. La traducción mientras sí. Está.
Enrique ha detto una cosa che è poco saputa ai termini molto globalizzati. Lui ha detto, prima di tutto, che Stati Uniti ha messo molto in scacco Latino America. Ma forse il problema grande per il Cile è che è diventato un laboratorio per gli Stati Uniti, perché ha giocato molto principalmente con l'economia. Così lui ha parlato principalmente come sono state messe in gioco anche il discorso che ha fatto prima, come i campesini sono stati obbligati a dare le proprie cose, come le banche sono diventati padroni non dal Cile ma degli Stati Uniti. E quello ha mermato molto lo sviluppo in tutti i sensi, forse principalmente in quanto a diritti umani e sociali.
Ho perso anche un po' di la ultima parte, sì. Perché come arrivò la città.
Bueno, lo que hay que agregar además es que cosas tan simples como entregarle medio litro de leche a los niños, como entregar salarios justos, los salarios más altos de la historia de Chile se entregaron en el gobierno de Salvador Allende, como señalar que la educación era gratuita, la salud era gratuita, eran cosas, digamos, que el imperialismo y la burguesía, los patrones chilenos, difícilmente iban a dejar que siguiera existiendo.
Alcuni esempi che lui dà di tutta questa della transnazionalizzazione delle cose è per esempio di come prima della dittatura si poteva dare un'educazione gratis, si poteva dare un litro di latte ai bambini, mezzo litro, un litro, però comunque vale dire che c'erano... Il bene comune era per tutti, no? Anche e soprattutto oggi la scuola.
Es decir, los golpes de Estado en América Latina y particularmente en Chile se dan en contra del movimiento social y popular que está luchando y buscando cambiar esa sociedad nefasta, digamos, que teníamos antes del 70 y que volvió posteriormente con Pinochet y su gente. Ahora, ¿qué enseñanza uno puede sacar de esto, más, digamos, que darle a los jóvenes? Es señalar, digamos, que la dictadura, con su ideología, digamos, sea fascista o nazista, o sea la ideología de los patrones, es la ideología, digamos, de la sobreexplotación, de la necesidad, digamos, de no dejar que la naturaleza pueda fluir como naturalmente, como... aunque sea una redundancia decirlo, los que son capaces de sembrar los pinos, los eucaliptos, digamos, en el sur de Chile, los que son capaces, digamos, en vez de sembrar plantas, siembran, digamos, centrales hidroeléctricas, inundan los campos, dejan a los mapuches, digamos, sin su cementerio, sin la posibilidad, digamos, de desarrollar su cultura ancestral, y quitarles, digamos, de raíz lo que más les pertenece, que es la tierra.
Conseguenza de este gran imperialismo, va detto nel senso attuale de quello che Enrique ci racconta sulle terre dell'indigena al sud del Cile. Principalmente l'imperialismo oggi è visto con le grandi centrali idroelettriche che fa, come lui ha detto, questo imperialismo ha fermato la natura. Perché? Perché tutti questi mapuches indigene del sud del Cile le stanno a togliere la unica cosa che forse possa dare anche identità, che è la terra.
A me a me piacerebbe sapere anche se lei ha avuto modo di avere informazioni invece sul nostro paese e sulla condizione attuale del nostro paese, perché noi italiani siamo molto preoccupati per la situazione attuale e ormai siamo in un paese in cui c'è la disoccupazione, c'è una disoccupazione molto forte, siamo in un paese in cui si muore in carcere e si muore in carcere non solo per i suicidi, perché non si tollerano le condizioni nelle carceri, ma perché ci sono poliziotti che uccidono di botte ragazzi di 30 anni, li torturano. E nel 2001, quando ci fu il vertice di Genova, fu forse la riapertura di un momento duro e lungo che sta continuando in questo paese. E fu strano sentire, probabilmente per voi è molto strano sentire, che quando furono picchiati, si può dire torturati, ma in Italia non esiste il reato di tortura, i ragazzi dai poliziotti con violenze molto forti, si parlò di notte cilena. E poi ci sono tante cose da raccontare su questo paese, che comunque va sempre più a destra, c'è sempre più discriminazione, abbiamo dei centri di detenzione per migranti che hanno compiuto come unico crimine quello di non avere un passaporto italiano e commettono un reato penale per questo. Quindi a me, considerata la sua esperienza, piacerebbe sapere un po' che impressione sta avendo di questo paese e un po' se è riuscito a farsi un'idea di come stiamo reagendo noi che siamo militanti alla situazione attuale.
Enrique, se pregunta ella che come ves tú la actualidad en Italia hoy, porque ella dice que hay una gran preocupación. Porque hay, aunque sí en Italia no se reconoce la tortura, hoy se muere en las cárceles, no porque los chicos se suicidan, sino porque les pegan y hoy hemos sabido los torturan. Y en el encuentro de Génova del 2001, se habló mucho porque salieron los chicos a manifestar, y la policía fue muy represiva, entonces se consideró mucho el caso chileno. Entonces ella quiere saber, que yo creo que también tantos italianos quieren saber, ¿cuál es la idea que tú te has hecho hoy de la Italia?
La verdad, digamos que en un par de días es muy difícil hacerse una idea. Pero como existe la televisión, existe internet, existen las radios como esta, uno puede informarse. Y en esa información decir que lo que nosotros vemos, por un lado es, por ejemplo, a nivel de la contaminación, los países europeos están muy preocupados de ser limpios, de tener buenas condiciones ambientales, pero nos tiran para allá los desechos nucleares, nos venden una serie, digamos, de cosas, basuras, digamos, que no sirven para nada. Y más encima eso les permite, digamos, poder crear espacios, digamos, para poder seguir contaminando acá mismo en Europa. Y les pagan más encima.
Enrique ci fa capire que...
Que c'è un voto.
Che è difficile.
Che in due giorni è ovvio, è difficile dare una visione di quello che è in Italia. Però certamente i media oggi aiutano abbastanza. Quello però che lui più è colpito è il fatto che qua i paesi europei, tra virgolette, lottano per avere un paese più libero atmosfericamente. però mandano tutti i residui nucleari ai paesi, forse anche latinoamericani, noi stiamo a parlare del Cile, Perché? Perché voi così avete più possibilità di continuare a contaminare, pertanto sempre c'è la possibilità di Latino America dove mandare le schifese.
Ora indudablemente lo che vemos acá in Europa y también por supuesto en Italia es que el modelo neoliberal se está implementando en toda Europa. O sea, vemos la previsión social, vemos la subcontratación, o sea, una serie de cosas que en Chile ya se desarrollaron, se están desarrollando hoy día en Europa y también en Italia. O sea, lo que nosotros estamos observando es que en Europa todavía se resisten a perder, digamos, esas conquistas, se resisten al modelo neoliberal, mientras que nosotros, digamos, estamos embarcados completos, metidos debajo de este sistema. Ahora, indudablemente que la importancia que tiene esto, de poder ver cuáles son las experiencias de nuestros países, es ver cómo es posible ligar las distintas luchas, volver, digamos, a los años 70, 80, en los cuales existían, digamos, coordinaciones de lucha de trabajadores de una misma área, de una misma rama, digamos, de producción, cosa, digamos, que en estos momentos el imperialismo y el capital nos tienen, digamos, separados, divididos. Entonces, en esa perspectiva, indudablemente que una de las enseñanzas que tenemos, lamentablemente, se dice que no hay que tropezar en la misma piedra, pero lo seguimos haciendo.
Enrique enfatizza due cose, principalmente nel fatto latinoamericano stiamo ormai avanti del neoliberalismo, ormai si è accettato che quella è la realtà. Invece voi cercate un po' di mettere delle barriere incontro a questo neoliberalismo e spiegato principalmente, per quello che ho cercato di capire, sui contratti dei lavoratori sicuramente. No? Questi pseudo contratti, sottocontratti, che alla fine non portano da nessuna parte. Lui spiega anche che Latino America c'è stata tutta un'organizzazione per rivelarsi a questo capitalismo che alla fine lo unico che ha fatto è dividere e non unire.
Si chiede agregare algo, se no voy a, si sigo con la charla, digamos.
E invece tornando appunto alla situazione più specifica cilena, proprio perché penso che una parola chiave della nostra chiacchiera sia continuità. E lei fa parte di, fa diverse attività, sono rimasta veramente colpita quando Violeta l'ha presentata spiegando i vari progetti in cui è coinvolto, e quindi mi interesserebbe sapere quali sono poi le connessioni fra chi oggi lavora per i diritti umani, contro la tortura, per la memoria chi porta avanti le lotte sociali, quindi la lotta per il lavoro, le lotte per i diritti di cittadinanza, quali sono le connessioni che si creano, se si creano sia a livello, diciamo, più di analisi, no, in Cile, di analisi, e anche poi se si trasformano in una solidarietà reale quando si tratta di scendere in piazza.
Enrique, se pregunta si hay una conexión entre la gente que sale en la plaza a manifestar este descontento social, este descontento económico, y ustedes, por ejemplo, que trabajan en preservar la memoria de lo que sucedió en ese entonces.
Bueno, a nivel de análisis y también a nivel de organización.
Si hay alguna conexión entre las dos cosas o cada uno va por separado.
A ver, o sea, de hecho existe, digamos, una relación, pero también una cierta separación. Primero, digamos, porque son organizaciones distintas, las de derechos humanos, que nosotros llamamos los paraguas, que nos permiten de alguna manera protegernos ante los embates del Estado, del gobierno y también de la represión. Y por otro lado, lo que es el trabajo político-social, que tiene también características de defensa de los derechos humanos o de recuperación de los derechos del pueblo, como nosotros lo llamamos. Entonces, en relación, digamos, al problema de tortura, de represión, o sea, es evidente, digamos, que los patrones en todos los lugares del mundo donde vean resistencia, donde vean que la gente está reclamando sus derechos, en una sociedad que está en crisis económica, en crisis financiera, necesariamente van a buscar reprimir para poder abaratar los costos y encontrar, digamos, lo que llaman las ventajas comparativas. Nosotros en América Latina tenemos sueldos un poquito mejores que los peruanos, que los bolivianos, que los paraguayos. Entonces, lo que hay que hacer para tener ventajas comparativas es bajar los sueldos al nivel de los otros países. Pero como de todas maneras China tiene, digamos, una mano de obra mucho más barata, van a seguir, digamos, reprimiendo y superexplotando al pueblo para lograr, digamos, que los índices de pago sean parecidos a los de China. Entonces, esa es la situación que se está viviendo a nivel mundial. Por lo tanto, hoy día está muy estrechamente ligada a lo que es la lucha por los derechos humanos, la recuperación de los derechos del pueblo, con lo que son la lucha, digamos, por los derechos políticos, sociales y civiles, digamos, de la sociedad. Pero en ese sentido también hay que señalar que nosotros estamos construyendo, digamos, organizaciones alternativas, no queremos decir revolucionarias, pero sí alternativas con que buscan el desarrollo desde la base de lo que nosotros llamamos el poder popular, con asambleas populares constituyentes que reflejen, digamos, la unidad y las demandas, digamos, de esa comuna, para llegar, digamos, a una gran asamblea nacional popular que cambie la constitución y que tenga un programa de carácter revolucionario.
A ver si trato, cerco di fare un riassunto. Lui inizia molto che forse quello che accomuna loro come tutte queste associazioni che portano un po' la memoria di quello che è successo e tutte queste rivendicazioni sociali dei lavoratori sicuramente sono i diritti umani, a una sorta di ombrello, no? Che cosa che apparse per raggiungere qualcosa. Per esempio lui ha parlato molto di come i lavoratori si organizzano, creano questi gruppi popolari, cercano di fare delle conferenze, cercano di dare voce per fare capire come sono violentati i suoi diritti, non solo i diritti del lavoratore, ma i sociali, i politici, principalmente i diritti umani. Pertanto lui fa capire che questi gruppi forse sono due cose diverse, ma sicuramente i diritti umani li accomuna, perché alla fine a tutti e due le fa lottare per qualcosa in comune.
Io non so se Violetta vuole fare qualche domanda più nello specifico. No, se vuoi fare delle domande più nello specifico anche rispetto...
No, io verso la fine magari ti ricorderei di accennare ai risultati che ti dica lui.
No, volevo così un po' ricollegare... diciamo un po' anche il motivo per cui noi ci troviamo qui, lui specialmente che ha fatto tutto un giro in Europa, e chiedere a lui stesso che cosa è successo oggi nella prima udienza, anche aula della Corte d'Assisi, non so come si dice, lì ai tribunali, in Piazzale Clodio.
Enrique, il popolo italiano quiere saber ¿por qué hoy tú estabas en la ciudad judicial de ahí de Plaza Le Clodio? ¿Qué nos puedes contar del día de hoy, ya que de tiempo que estás girando por Europa y en estos días estás por Roma? ¿En qué estás por Roma? ¿Qué estás haciendo?
Bueno, lo que hay que decir es que cuando se habla, digamos, de memoria, estamos hablando también de olvido. Y muchos quisieran en nuestro país, en Chile, olvidar las cosas que han ocurrido y seguir, digamos, protegidos con ese manto de olvido para reprimir y seguir desarrollando la misma represión. En ese sentido, indudablemente, tenemos que decir que estamos en Roma porque en Chile, lamentablemente, no existe, digamos, la justicia que nosotros quisiéramos, que sigue existiendo la ley antiterrorista de los tiempos de la dictadura. Tenemos la justicia militar que sigue existiendo, o sea, asesinan a un mapuche, carabineros, y los juzgan, digamos, los mismos carabineros o la justicia militar.
Enrique si trova in Roma questi giorni e giustamente per fare sì che non si dimentichi, che la memoria torni a essere viva, perché disgraziatamente ovviamente per tutti vorremmo che i panni sporchi si possano lavare in casa, però in questo caso lui sta qua perché in Italia si sta a lavare una ferita aperta che sta in Cile, perché purtroppo in Cile oggi non si può giudicare un carabiniero che ha ammazzato un mapuche, perché sono questi stessi carabinieri che fanno ovviamente tutto e studiano tutto il caso. Pertanto, che giustizia può avere questo mapuche torturato, assassinato, se sarà un carabiniero giudicato per un carabiniero?
A me dispiace dover dire che queste parole mi ricordano anche quello che succede in questo paese, che ritornando al discorso dei processi di Genova, e si è verificato esattamente questo, che lo Stato ha assolto se stesso, laddove le persone che hanno rotto le costole alle ragazze e hanno sfondato polmoni e hanno lasciato lesioni permanenti a delle persone, sono state assolte e manifestanti sono stati uccisi, sono stati condannati per una vetrina rotta, e quindi purtroppo noi questa cosa la sentiamo molto forte, come il fatto che lo Stato non può, non, è ovvio che non potrà mai giudicare se stesso.
Enrique, lei dice che lei ha detto che è ovvio che l'Estato non potrà nunca fare un giudizio a sí mismo, a sua misma struttura.
Bueno, en eso estamos de acuerdo, el Estado tal cual está hoy día no podrá, digamos, hacerlo. Pero bueno, señalar que hoy día estamos en Roma porque se está juzgando, se dio inicio, digamos, al juicio del fiscal Alfonso López Michó, que era el fiscal militar que nos condenó a muchos de nosotros a 10 años, 20 años de cárcel, cadena perpetua, e incluso, digamos, clandestinamente dio orden, digamos, para matar a muchos de nuestros compañeros y hacerlos desaparecer. Y este señor, que era dueño de la vida y de la muerte de todos los prisioneros, hoy día está siendo juzgado acá en Italia. Y en ese sentido, indudablemente, que podemos criticar muchas cosas del gobierno italiano, pero en relación, digamos, a su Estado, tenemos que reconocer que está siendo capaz de entregar esa justicia que en Chile, digamos, no es posible. Solamente señalar como ejemplo que en el mismo Temuco nosotros estamos con una querella criminal por torturas contra los responsables del regimiento Tucapel de Carabineros de la FASH, de la Fuerza Aérea de Chile, y nos entregaron las condenas poco antes, digamos, que yo saliera, digamos, hacia Europa, y esas condenas dicen, para el que resultó más alta condena, 2 meses, 61 días por detención ilegal. O sea, no es delito la tortura, digamos, en nuestro país, pese a que hemos firmado tratados y convenios, todos los tratados y convenios sobre la materia a nivel internacional.
La prima cosa que Enrique ci ha detto è che oggi si trova a Roma perché si è iniziato questo processo a un fiscale militare che è stato in Cile, principalmente nella zona da dove viene lui, la novena regione. Questo era un signore amo e padrone della vita e della morte, perché nelle sue mani aveva la vita di tante persone. Di qualche forma cerca di dire che tutto sommato Italia sta dando la possibilità di portare avanti un processo, processo che ovviamente in Cile non potrebbe essere fatto. Poi comunque lui in Cile hanno, stanno anche portando avanti un processo contro il reggimento Tucapel, però lì ci sono ovviamente le cose che ti fanno capire che i diritti fondamentali dell'uomo non sono calpestati, perché la più alta castigo, condanna, è stato 2 mesi e 60 giorni. No per torture, no perché qualcuno è un desaparecido, semplicemente per una retenzione di persone.
Sì, no, bueno, lo que quería decir a ustedes antes era exactamente, bueno, que es que más fácil, por ejemplo, es más fácil por Italia darle espacio a ciudadanos de otros países para que se juzgue a gente que torturó y que cometió crímenes en otros países, ¿no? Mientras aquí en Italia, la gente, la policía, por ejemplo, ¿no? Que pegó a los chicos, que dejó como lesiones permanentes a chicas, que es que ya no pueden respirar como respiraban antes, que mató a un chico de 23 años, ¿no? Están todos fuera, no pagan, no pagan por nada, y hay manifestantes juzgados por, no sé, romper, no, lo sé, por romper escaparates. Entonces es mucho más fácil lo que está pasando aquí. También lo que se decía sobre lo de la tortura, que la tortura pasa. Que se dice, salió un artículo hace 2 semanas, que había también una grabación, donde un policía le decía a otro policía, bueno, que la, ah, no, aquí no se puede pegar la gente, aquí, abajo. Porque cuando vamos a pegarle duro a la gente, tenemos que hacerlo en otro lugar para que no se vea. Y lo de este chico que murió el mes pasado es Stefano Cucchi, no sé, creo que le contaron. Entonces es lo que yo entendía, que es mucho más fácil por Italia resultar un país que le da espacio a los extranjeros para que se juzgue, sobre todo por hechos de hace años, y decir que, bueno, entonces es un país justo. Mientras lo que pasa ahora es que nosotros estamos pagando y tenemos compañeros que arriesgan como 15 años de cárcel por haber protestado. Que es algo que yo creo, cuando hablo con gente, con amigos míos, con gente, con compañeros que están en Latinoamérica, en muchos países donde pasan cosas peores, pero ellos siempre se imaginan Italia como un país donde hay un nivel de democracia, bueno, digamos, bastante bueno. Mientras, como le contaba antes, lo que está pasando es que la situación se hace cada día peor. Estamos perdiendo derechos, y yo creo que también los ciudadanos se están acostumbrando a este tipo de situación.
Posso aggiungere una cosa prima di entrare in confusione? Non è che l'Stato italiano sta a fare i miracoli per le torture nei paesi latinoamericani. Semplicemente il processo si sta a evolvere qua perché lui, sa, c'è la famiglia italo-cilena. Se era cilena, era ovvio che l'Italia non l'avrebbe giudicato, anche se era un militare italiano. Pertanto, ovviamente, non mettiamo la coroncina ai santi perché non tutti la portano. Semplicemente che oggi Enrique ci viene a dimostrare che c'è stata questa possibilità oggi. Magari tutti gli altri parenti italiani che sanno che in Latino America sono stati torturati, parenti anche molto lontani, potrebbero portare i processi qua in Italia, perché sicuramente i paesi latinoamericani non si svolgeranno più.
Bueno, la verdad es que no es complicado. Lo que tenemos que decir primero, por eso yo hacía la separación entre gobierno y Estado, de que hay, en algunos aspectos, hay una internacionalización de la represión de leyes, las leyes que tú señalas de derecho a manifestar. Todo eso, digamos, se está dando en Chile, las tenemos, digamos, hace varios meses, y en algunos casos hace años. Y esas las vemos que se expanden, digamos, como la mala hierba, y llegan también a Europa. Entonces, no es que nosotros creamos que acá esto sea un paraíso. Reconocemos, digamos, que hay una internacionalización. O sea, no, que el derecho internacional comienza a ser algo importante también. Y eso implica que si se puede juzgar, digamos, al señor Podrechaká, también se pueden juzgar, digamos, a otros torturadores siempre y cuando tengan las características que señalaba Marisol. Pero vuelvo a insistir, yo creo, digamos, que así como hay la posibilidad de utilizar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de poder utilizar también lo que son los espacios de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, hay que utilizarlo, pero siempre pensando en que es la lucha del pueblo la que permitirá que el pueblo pueda tener su libertad, la democracia y la sociedad justa, digamos, y equitativa que todos queremos.
Enrique, ovviamente fa un po' l'eredità che abbiamo portato ai paesi europei, no? Questo diritto di manifestare. Sicuramente un tipo di manifestazione è questo di portare fuori i processi giudiziari contro questi chacales, contro questi torturatori. Pertanto un po' lui è molto contento su questa internazionalizzazione del diritto, il diritto che diventa universale, il diritto che diventa internazionale, no? Sa, questa possibilità di giudicare fuori a chi ha fatto del male a qualcuno. Ovviamente magari non dovessero avere le condizioni di essere italiani per essere giudicati in Italia. Poi, pertanto, lui dice hai che approfittare degli strumenti che oggi ci sono, per esempio come la Corte Internazionale o la Interamericano e la sessione dei diritti umani della ONU. Perché quello è l'unica forma di fare capire, no, alla società che si deve dare voce a quelli che ormai oggi non ci sono.
Bueno, yo creo que estoy muy contenta de lo que de la charla. No sé si usted quiere añadir algo.
Mira, a parte, digamos, de agradecer la disposición de ustedes y también de que pueda seguir preso el señor Podrech durante un buen tiempo más, esperamos que sea condenado a cadena perpetua. También señalar que pedimos al pueblo italiano su solidaridad con el pueblo mapuche que está siendo reprimido hoy día con bastante fuerza en el sur de nuestro país, particularmente en nuestra región, donde existe un verdadero estado de sitio, donde los mapuches no tienen la libertad de poder circular por sus territorios, donde los mapuches están siendo, digamos, agredidos permanentemente, niños torturados, jóvenes, niños y adultos, digamos, que reciben perdigones de escopeta, que son heridos, digamos, por los balines y también por las granadas, ¿cómo se llaman estas? Bombas lacrimógenas. Y en un país en donde incluso hoy día una molotov, quien tire una molotov, tiene las mismas características, las mismas condenas de alguien que viola o de alguien que asesina. Entonces tenemos una situación jurídica que es cada vez más compleja y que lo único que hace es defender los intereses de los patrones y de los dueños de las forestales y de las transnacionales. Queremos, de lo posible, que la gente pueda escribir a la Presidenta de la República diciendo que cese la represión en contra del pueblo mapuche y decir una frase de una poetisa nicaragüense, Gioconda Belli, que dice que la solidaridad es la ternura de los pueblos.
Enrique, vorrebbe finire con due cose. La prima è su questo processo che si sta portando avanti. Lui desidera che questo signore possa finire nell'ergastolo. Non merita godere la vita che tutto sommato fuori non è buona né brutta, ma l'ergastolo. E poi chiede a tutto il popolo italiano di fare una catena di solidarietà verso il popolo mapuche, un popolo indigena cileno, che scriva alla Presidenta della Repubblica per chiedere che non vengano più malmenati i diritti di questa gente, perché alla fine l'unico che oggi guadagnano sono i padroni delle forestali, che lanciano di tutto e di più, delle molotov, delle gas lacrimogeno, e che alla fine restano lì, impuniti.
Concludeva con la frase di Gioconda Belli.
E poi certamente la solidarietà e la tenerezza dei popoli, che è pertanto un chiamato a tutto il popolo italiano a scrivere alla presidenta Bachelet.
Prima del 13.
Per me possiamo concludere qua.